02 gennaio 2019. Ultima Thule, una nocciolina nello spazio remoto. La missione New Horizons della NASA ha effettuato con successo il sorvolo ravvicinato dell'oggetto celeste più lontano tra quelli mai raggiunti dalle sonde spaziali, l'asteroide Ultima Thule, che si trova a circa 6 miliardi di chilometri dalla Terra all'interno della fascia di Kuiper, la regione del Sistema Solare che si estende oltre l'orbita di Nettuno. Di Emiliano Ricci. Dal 1 gennaio 2019 l'Agenzia Spaziale Statunitense NASA ha superato e allungato un record spaziale che deteneva già da tempo, riuscire a effettuare il sorvolo dell'oggetto più distante dalla Terra mai effettuato fino ad oggi. A conquistare il record è stata la stessa sonda che l'aveva raggiunto non molti anni fa, New Horizons, che nel luglio 2015 aveva compiuto con successo il sorvolo ravvicinato flyby con il pianeta nano Plutone e il suo sistema di satelliti. Oltre Plutone, la sonda non poteva dirigersi che verso uno specifico oggetto della fascia di Kuiper, la regione del Sistema Solare che si estende oltre l'orbita di Nettuno, popolata da una grande quantità di asteroidi e da cui provengono le comete a medio periodo, come la Halley, per esempio. L'asteroide 2014 Mu69, soprannominato per l'occasione Ultima Thule, in riferimento al mito descritto fra gli altri anche da Virgilio nelle sue Georgiche, di un'isola remota situata ai confini delle terre esplorate e difficilmente raggiungibile. E in effetti Ultima Thule rispetta in pieno tutti questi requisiti. L'asteroide transnettuniano è stato scoperto nel 2014 dal telescopio spaziale Hubble nell'ambito di una campagna per individuare oggetti della fascia di Kuiper potenzialmente esplorabili in vista di un'estensione della missione di New Horizons e subito inserito nell'elenco di preselezione. La selezione finale è arrivata nell'agosto 2015, ancora prima che la NASA approvasse l'estensione. Il nomignolo Ultima Thule gli è stato attribuito nel marzo 2018 direttamente dall'Agenzia Spaziale, senza alcun passaggio formale attraverso l'Unione Astronomica Internazionale IAU, che è invece l'unica con il potere di assegnare i nomi ai corpi celesti. Il nome definitivo sarà invece frutto di una decisione dell'IAU e dovrà naturalmente tenere conto del fatto che Ultima Thule potrebbe non essere un corpo unico, ma addirittura un asteroide binario o multiplo. Già perché le prime immagini arrivate da New Horizons dopo il flyby con l'oggetto avvenuto esattamente alle 6:33 ora italiana del giorno di Capodanno, a una distanza di 3.500 km dall'asteroide e a più di 42 unità astronomiche dalla Terra, oltre 6 miliardi di chilometri. L'unità astronomica è la distanza media Terra-Sole, pari a circa 150 milioni di chilometri. Non riescono a eliminare totalmente il dubbio che l'asteroide non sia un oggetto unico. La forma di Ultima Thule, al massimo della risoluzione, è infatti molto simile a quella di un'arachide, con due lobi, di cui uno più grosso, congiunti insieme da una regione più stretta. E il modo in cui ruota su se stesso, come se fosse un'elica, con l'asse passante proprio per la parte del lobo più grande prossima alla regione più stretta, potrebbe ancora far pensare a due corpi più piccoli che orbitano attorno al comune centro di massa. Curiosamente, per tutta la fase di avvicinamento di New Horizons, l'asse di rotazione dell'asteroide è rimasto puntato verso la sonda. Questo ha fatto sì che, seppure in rotazione, l'asteroide non cambiasse di molto la propria luminosità, perché in pratica mostrava alla sonda sempre lo stesso lato. Una volta che gli astronomi saranno in grado di sciogliere il nodo della possibile molteplicità dell'asteroide, allora sarà possibile definire con maggiore sicurezza forma e dimensioni del corpo o dei corpi. Intanto, quello che hanno osservato è appunto un oggetto allungato, approssimativamente lungo 32 km e largo 16, di cui ancora non è stato possibile determinare il periodo di rotazione. Ma le immagini appena arrivate sono solo quelle definite ad alta priorità, altre ne arriveranno nei prossimi mesi. Terminata infatti la fase del flyby compresa fra il 1 e il 2 gennaio, la sonda modificherà il proprio assetto orbitale e inizierà il lungo processo di invio dei dati a una velocità stimata di 1-2 kilobit per secondo, sì kilobit, avete letto bene. Alla NASA si aspettano che il download completo dei dati richieda almeno 20 mesi. Con l'aiuto di altre immagini gli astronomi sperano di chiarire meglio la natura dell'asteroide e di svelarne anche la storia. Nell'attesa, se volete ripassare tutto l'epico viaggio della sonda New Horizons lanciata il 19 gennaio 2006 e la cui missione di esplorazione della fascia di Kuiper è attualmente estesa fino al 2021, il consiglio è di andare a vedere lo spettacolare video musicale che l'astrofisico Brian May, più noto come chitarrista dei Queen, ma nel film Bohemian Rhapsody si dice spesso che è un astronomo. ha pubblicato a Capodanno su YouTube, intitolato New Horizons Ultimate Hule Remix, un vero e proprio inno alle conquiste della scienza in perfetto stile Queen. Capodanno avvenuto. Ma i record della NASA non finiscono qui. Appena poche ore prima del flyby di Ultimate Hule, alle 20:33 ora italiana del 31 dicembre 2018, la sonda OSIRIS-REx è entrata in orbita attorno a Venere, rendendo così questo asteroide il più piccolo oggetto mai orbitato da una sonda, a una distanza dalla Terra di appena 110 milioni di chilometri, niente in confronto a quella di Ultimate Hule. La sonda arrivata in prossimità di Venere il 3 dicembre scorso si è perfettamente inserita in orbita grazie a una singola accensione di 8 secondi dei propri razzi di manovra. Un'impresa non facile perché Venere ha una gravità appena sufficiente a tenere in orbita la sonda, la sua intensità vale infatti 5 milionesimi di quella terrestre. Non solo, trovandosi a orbitare a meno di 2 km dal centro dell'asteroide, distanza necessaria per tenere la sonda in orbita stabile legata gravitazionalmente all'asteroide, il moto della sonda sarà fortemente influenzato dalla distribuzione di massa dell'asteroide, ma anche dalla pressione della radiazione solare e di quella riflessa dalla superficie stessa dell'asteroide. Ecco perché alla NASA sono pronti, dopo aver sviluppato accurati modelli 3D della superficie dell'asteroide, a correggere periodicamente la rotta della sonda, la cui missione finale, lo ricordiamo, è quella di riportare nel 2023 sulla Terra un campione di regolite raccolta dalla superficie dell'asteroide. Naturalmente, anche l'orbita così bassa di OSIRIS-REx attorno a Venere è un nuovo record della NASA, che va a battere quello stabilito nel maggio 2016 dalla sonda Rosetta, in orbita a 7 km di distanza dal centro della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Adesso non resta che aspettare un nuovo grande record. Questione di ore, speriamo, poi arriverà l'annuncio dell'atterraggio sulla faccia nascosta della Luna della missione cinese Chang'e 4. E allora potremo dire che il 2019 è iniziato davvero col botto. 03 gennaio 2019. Un legame immunitario fra obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Sarebbe un meccanismo evolutosi per mitigare gli effetti di un'alimentazione materna insufficiente sul sistema immunitario della prole a provocare l'eccesso di adiposità addominale che facilita lo sviluppo del diabete di tipo 2, di patologie cardiache e altre malattie autoimmuni. La tendenza all'obesità addominale associata a patologie come il diabete e le malattie cardiache si è evoluta dalla necessità di mitigare gli effetti sul sistema immunitario della malnutrizione nel periodo fetale e nella primissima infanzia. È questa la conclusione a cui è giunta Mary Jane West Eberhard, ricercatrice emerita allo Smithsonian Tropical Research Institute dell'Università del Costa Rica a San José, in seguito al suo pluridecennale studio sulle funzioni del grasso viscerale. Lo studio è illustrato sui Proceedings of the National Academy of Science. Westerberg osserva che è ancora prassi valutare l'obesità sulla base dell'indice di massa corporea, che si basa solo sul peso e l'altezza del soggetto, senza prestare abbastanza attenzione alla distribuzione del grasso corporeo. Al contrario, va considerato che esistono due forme di obesità, una legata principalmente al grasso sottocutaneo e l'altra a quello viscerale intraaddominale, e solo questo secondo tipo è strettamente associato allo sviluppo di malattie cardiovascolari, al diabete di tipo 2 e ad altre patologie autoimmuni. L'obesità sottocutanea, scrive l'autrice, è una malattia diversa che richiede trattamenti diversi. L'influenza del tessuto adiposo sul sistema immunitario è nota da tempo, ma in effetti solo quello viscerale è un vero e proprio organo endocrino, dato che i suoi adipociti, le cellule che accumulano il grasso, sono specializzati nel sequestrare particolari acidi grassi polinsaturi di derivazione alimentare che sono indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario. Il diabete di tipo 2, in cui si sviluppa una progressiva insulinoresistenza, e i problemi circolatori delle persone obese con eccesso di grasso viscerale infatti non sono solo disturbi metabolici, ma comportano anche uno stato di infiammazione cronica del sistema immunitario intraaddominale. Secondo l'autrice, questo meccanismo è legato al vantaggio offerto dall'investimento nella produzione di adipociti viscerali alle persone che soffrono di periodi di scarsa e cattiva nutrizione. Le scorte accumulate dagli adipociti permettono al sistema immunitario di rispondere efficacemente alle infezioni batteriche e parassitarie intestinali anche quando l'alimentazione non è in grado di fornire le sostanze necessarie. Questo meccanismo si innescherebbe molto più facilmente nel periodo fetale, in funzione dello stato nutrizionale materno, come suggerisce il fatto che il diabete di tipo 2 sembra svilupparsi con particolare frequenza in persone le cui madri hanno sofferto di carenze alimentari o seguito una dieta squilibrata durante la gestazione. Questa spiegazione, conclude Westenberg, suggerisce che sarebbe necessario prestare ancora più attenzione all'obesità addominale di quanto si faccia ora. 03 gennaio 2019. I computer piccolissimi che ci cambieranno la vita. Computer di dimensioni quasi microscopiche sono ormai alla portata della tecnologia elettronica. L'ultimo ostacolo da superare riguarda lo sviluppo di metodi per ottimizzarne l'efficienza energetica in modo da produrre batterie di dimensioni anch'esse minuscole ma a lunghissima durata. Di Stuart Biles, fratto Scientific American. Ricordate Salto nel buio, la commedia fantascientifica degli anni 80 su una microscopica capsula con equipaggio iniettata in un essere umano? Anche se siamo lontani anni dal lancio di sottomarini all'interno dei nostri corpi, i progressi dell'ingegneria hanno reso possibile la costruzione di computer così piccoli che l'idea di inserirli nel tessuto vivente non è più solo il parto dell'immaginazione di uno scrittore di fantascienza. Sono già passati 20 anni da quando lo scienziato britannico Kevin Warwick impiantò per la prima volta un trasmettitore RFID al silicio nel suo braccio per controllare a distanza i computer di porte, luci e altri dispositivi. In seguito ha fatto un ulteriore passo avanti interfacciando il dispositivo con il proprio sistema nervoso in modo da controllare un braccio robotico e guadagnarsi il soprannome di Captain Cyborg. Anche se non è una notizia da strillare ogni giorno in prima pagina, il ritmo della tecnologia dei microcomputer non ha rallentato e a volte resto ancora stupito dall'ingegnosità di alcuni nuovi sviluppi. Per esempio, all'inizio di quest'anno, un team dell'Università del Michigan diretto da David Blau, docente di ingegneria elettronica e informatica, ha usato un processore ad alta efficienza energetica costruito dall'azienda per cui lavoro, l'ARM, per costruire il computer più piccolo del mondo. Il dispositivo, che misura appena 0,3 mm di lato, ha solo un delle dimensioni del precedente detentore del record, un computer ad energia solare non più grande di un granello di sale. Dato che è possibile integrare nel nuovo dispositivo dei sensori di temperatura e pressione, il team di Blau prevede che, tra le altre applicazioni, potrebbe essere impiantato nei tumori per determinare se si riducono dopo i trattamenti chemioterapici. Gli studi dimostrano che i tumori possono avere temperature leggermente superiori a quelle dei tessuti sani. Anche se lo sviluppo di minuscoli computer è entusiasmante, ci sono ostacoli che ne impediscono un'ampia diffusione nel settore sanitario e in altri settori. Uno dei problemi maggiori è la creazione di batterie sufficientemente piccole per alimentare i dispositivi. Via via che le dimensioni delle batterie si riducono, anche la quantità di energia che immagazzinano diminuisce drasticamente. Le batterie necessarie per i computer minuscoli sono notevolmente più piccole delle piccole batterie convenzionali usate per alimentare dispositivi come i pacemaker e gli impianti cocleari, e la loro capacità, dice Blau, può essere 1000 volte inferiore. Una possibile soluzione è trovare il modo per ricaricare frequentemente i dispositivi. Per esempio, i raggi infrarossi possono ricaricare a distanza i sensori impiantati in topi di laboratorio. Gli scienziati stanno anche studiando come produrre elettricità per piccoli computer sfruttando una tecnica nota come recupero di energia termoelettrica, anche se finora non ci sono stati successi a una scala così piccola. Per far sì che questa tecnica funzioni, ci deve essere una differenza di temperatura tra due superfici di un dispositivo, ma i nuovi mini computer sono così piccoli che è difficile rendere una loro parte qualsiasi molto più calda di un'altra. Altri metodi ancora allo studio prevedono il ricorso a molecole di glucosio come fonte di energia. Una soluzione efficace potrebbe essere quella di risparmiare la piccola quantità di energia che può essere immagazzinata in una batteria minuscola. Blau e il suo team hanno visto che possono ridurre drasticamente il consumo di energia svegliando solo periodicamente i computer per fare calcoli e poi rimettendoli a riposo. Oltre a massimizzare la quantità di tempo in cui i piccoli computer non sono attivi, si può abbattere il loro consumo energetico riducendo la quantità di elettricità che consumano quando sono attivi. Blau e il suo gruppo sono riusciti a ridurre il consumo di energia a riposo del loro computer fino alla soglia infinitesimale di 30 picowatt, 300 trilionesimi di watt, grazie a una modificazione dei transistor usati, alla riduzione delle dimensioni di alcuni circuiti e ad alcune ottimizzazioni dei circuiti. Le piccole dimensioni e il ridotto consumo energetico dei mini computer però servirebbero a poco se i dati che raccolgono non potessero essere comunicati correttamente. Per consumare meno elettricità possibile, Blauv e il suo team hanno dovuto modificare anche questo processo, attivando l'antenna radio per le trasmissioni solo per pochi miliardesimi di secondo. I computer possono farsi riconoscere senza sprecare troppa energia. Perché una radio possa essere sentita, deve urlare piuttosto forte, ha detto Blauv. In sostanza, abbiamo fatto sì che invece di urlare tutto il tempo emetta solo un segnale forte, ma breve. Se i gruppi di ricerca come quello di Blauv riescono a superare gli ostacoli tecnologici, è verosimile che un giorno i computer minuscoli potranno rivoluzionare ben più del rilevamento dei tumori. La CubeWorks, un'azienda nata dall'iniziativa Michigan Micromote 3 dell'Università del Michigan, ha sviluppato un sistema di microsensori in rete che possono essere incorporati in oggetti di uso quotidiano, dai sistemi domotici ai parchi eolici fino ai dispositivi per monitorare i livelli di glucosio e collegati all'internet degli oggetti. Alimentati dalla luce solare, questi computer possono raccogliere informazioni sulla temperatura e la pressione dell'ambiente, oltre a scattare immagini digitali e tracciare il movimento all'interno di una determinata area. Un giorno, sistemi come questi potranno trasformare il modo in cui interagiamo con tutto, dagli edifici in cui viviamo agli abiti che indossiamo. Anche se non saremo ancora in grado di lanciare sottomarini all'interno del nostro corpo, i computer di dimensioni millimetriche probabilmente arriveranno sul mercato nel prossimo decennio e cominceranno ad avere un impatto significativo sul mondo.